Un saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato, una nuova puntata, è un piacere per me ritrovarlo a distanza di anni. Lui è un giornalista, devo dire, che sicuramente non ha peli sulla lingua, scrive dei libri con delle inchieste sempre molto scottanti che, devo dire, lasciano un bel pugno nello stomaco ogni volta. È un giornalista, è il direttore del TG4, Mario Giordano da Alessandria. Ben ritrovato, ciao, come stai?
Bene, ben ritrovati a tutti. Bene, compatibilmente con la situazione del paese.
Senti, molto più che sanguisughe e vampiri, questo è il tuo ultimo, dicevamo, libro inchiesta per Mondadori sulle pensioni d'oro e le giustizie previdenziali. Questi vampiri o sanguisughe, come si voglia chiamarli, in realtà sono tutti coloro che tolgono fondi, tolgono denaro ai giovani di questo paese e soprattutto a chi vive con una pensione ridicola.
Sì, infatti io sono partito proprio di lì. Il mio libro è dedicato a una ragazza che si chiama Aurora, che ha 27 anni, lavora da 10 anni e si è vista nei mesi scorsi recapitare una busta arancione che le diceva: tu per andare in pensione devi lavorare ancora 48 anni, cioè un totale di 58 anni fino al 2064, quando avrai quasi 80 anni, per prendere una pensione che sarà netta inferiore ai 1000 euro al mese. Ecco, io penso che di fronte ad Aurora, di fronte ai tanti pensionati con la minima, di fronte a tante persone che sono 40 anni che lavorano e non riescono, non possono andare in pensione, i vitalizi scandalo che io racconto nel mio libro facendo nomi e cognomi di questo scandalo sia una cosa insopportabile.
Devo dire, cito due esempi, ma nel libro ce ne sono tantissimi. C'è chi in tasca una pensione da 90.000 euro al mese e chi riceve un vitalizio da 1.300.000 euro, addirittura intascando pure il sussidio di disoccupazione. Qual è stato, ecco, in questo tuo lavoro di ricerca il pugno allo stomaco più forte?
Guarda, il pugno allo stomaco più forte forse è questo consigliere regionale della Calabria che si chiama Alberto Sara, perché a me non piace fare nome e cognomi, li cito tutti, nome e cognome, Alberto Sara. Alberto Sara è diventato disabile mentre era consigliere regionale, quindi mentre tutti disabili d'Italia si arrabattano e faticano ad arrivare a fine mese con pensioni di 280-290 euro. Alberto Sara, essendo diventato disabile quando era consigliere regionale, prende 7.430 euro al mese. Fra l'altro, la sua disabilità è molto, sarà disabile perché ci sono i documenti, però insomma non gli ha consentito di continuare a fare attività politica. Infatti ci sono video in cui ha detto attività politica e anche attività sportiva, ci sono dei video in cui gioca a pallacanestro, ci sono video in cui fa presentazioni, incontrato ambasciatori, insomma ha continuato a fare attività politica, a tal punto che ha pure incontrato, è stato pure finito in un guaio, perché nel luglio dell'anno scorso è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta Mamma Santissima per collusione con l'Andrangheta. Attualmente si trova in carcere, ma i 7.430 euro a lui, disabile quando era consigliere regionale, continuano a scorrere nelle tasche. E qui credo che questo sia uno dei pugni nello stomaco più forte, anche perché incontro spesso sulle piazze ragazzi disabili che mi dicono: come è possibile tollerare un'ingiustizia così?
È un libro che scuote, indigna, provoca dei travasi di bile enorme. Io veramente facevo fatica a proseguire, ad andare avanti nella lettura delle pagine. Ecco, ma questo denunciare, indignarsi è molto importante. Manca una volontà, secondo me, alla base di voler cambiare delle cose, perché tu in realtà qualche soluzione la proponi tra le righe.
Ma le soluzioni ci sono, anche la soluzione che si sta discutendo in Parlamento con la legge Richetti è già un passo avanti significativo. Ed è bastato parlarne per qualche mese, riportare alla luce, grazie anche al mio libro e grazie a tante trasmissioni che hanno parlato anche partendo dal mio libro di questa cosa, ed è bastato per portare di nuovo l'attenzione dell'opinione pubblica a questo scandalo incredibile. Quindi si dimostra che quando la gente sa, quando la gente si informa, quando la gente conosce, poi le cose possono cambiare. Non so se alla fine anche questa legge finirà insabbiata, ma il fatto stesso che sia tornata d'attualità è la dimostrazione che quando si insiste, quando ci si indigna, qualcosa può cambiare. Che questo non è, come dice qualcuno, uno scandalo del passato, perché è vero che i vitalizi del futuro sono cambiati, ma io inizio il mio libro, per esempio, raccontando di un consigliere regionale della Puglia, Giacomo Olivieri, che è andato in pensione il 1 settembre 2016. Lui fa l'avvocato, quindi guadagna tanti soldi, anche si vanta, beato lui, come avvocato, però per aver fatto 8 anni in consiglio regionale, per quegli 8 anni in consiglio regionale, lui dal 1 settembre 2016, 55 anni, prende 5.020 euro al mese. Ecco, allora è possibile che uno stesso Stato dica ad Aurora: tu devi lavorare 58 anni per avere meno di 1.000 euro, e nello stesso momento, poche settimane dopo, dice ad un altro: tu, siccome hai fatto 8 anni in consiglio regionale, puoi prendere 5.020 euro al mese? E questi soldi vanno a discapito degli altri. La Sicilia, che continua a pagare i vitalizi, addirittura continua a pagare il vitalizio alla figlia di uno che è stato deputato, lì si chiamano deputati regionali, deputato nazionale all'Assemblea regionale siciliana, monarchico fra il 47 e il 51, Natale Cacciola, sempre per non fare nomi e cognomi, per questi 48 mesi mesi. Fra il 47 e il 51, da deputato monarchico, la figlia Anna Maria Cacciola continua a incassare il vitalizio dopo 70 anni ed è la stessa Sicilia che dice non ci sono i soldi per i disabili o non ci sono i soldi per far scendere l'acqua dai rubinetti. Non è un problema del passato, è un problema di oggi, perché non ci sono le risorse, non ci sono i soldi e poi si continuano a sprecare sempre più in vitalizi di questo genere. È, io credo, una cosa inaccettabile.
Privilegi nel pieno rispetto della legge, tutti documentati, nomi e cognomi li fai, ricorrendo alle tue fonti, fra virgolette, segrete, ma quello che mi fa più sorridere è che addirittura qualcuno di questi vampiri ti vuole querelare.
Sì, sì, vogliono querelare, ma tanti lo fanno, poi perdono e perderanno le cause, però, come dire, è un avvertimento, una minaccia, un nuovo modo per silenziare, proprio perché dice non dovete tirar fuori i nostri nomi. E in realtà è proprio conoscendo i nomi e cognomi, tanti dicono le denunce qualunquistiche, le mie non sono denunce qualunquistiche, nel mio libro ho trovato nome, cognome, dati, numeri e cifre, quelle cose. Com'è possibile che noi continuiamo a pagare il vitalizio, faccio altri due esempi, a due persone come Angelo Pezzana e Piero Craveri che sono stati in Parlamento una settimana, loro hanno fatto tutta la loro vita, uno fa il libraio, peraltro uno ha fatto il professore universitario, quindi fanno tutta la loro vita, le loro attività, prenderanno com'è possibile che noi paghiamo il vitalizio, tutti noi con le nostre tasche, a 2.000 euro al mese semplicemente per quella settimana. C'è, ne cito un altro, c'è un signore che va tutti i giorni in ospedale a Roma, si chiama Giuseppe Gambale, sempre per non fare nome e cognomi, ha 53 anni, come tutti le persone a 53 anni, una persona oggi a 53 anni, se pensa alla sua pensione dice chissà quando la prenderò, perché tutti i giorni più avanti, se... Ebbene, il signor Giuseppe Gambale non ha questi problemi perché la pensione, cioè il vitalizio, lo prende da 11 anni, mentre fa il medico, incassa lo stipendio a me, prende il vitalizio da quando aveva 42 anni, ma non è un vitalizio da poco, sono 8.840 euro tutti i mesi da quando aveva 42 anni, ha già incassato, calcolato 1 milione di euro, intascato di netto, cioè la differenza fra quanto ha versato e quanto ha incassato è 1 milione di euro. Io auguro lunga vita a Gambale, ma se vive fino a 80 anni, quanto cavolo ci costerà a noi, a tutti voi che ascoltate, il signor Giuseppe Gambale col suo vitalizio d'oro?
Mario, sono tantissime queste categorie di privilegiati d'oro, da nord a sud, ma alcune sono anche insospettabili. Tu hai citato anche i giornalisti, ma anche il clero, che è quella che mi ha stupito di più.
Sì, il clero c'è un fondo particolare che è in passivo, è abbastanza stupefacente perché hanno contributi fissi ed è una situazione particolare. Ci sono i sindacalisti con le pensioni d'oro, ci sono i privilegi dei giornalisti, ci sono i privilegi dei banchieri, ci sono tanti banchieri, ferrovieri, ci sono i privilegi dei ferrovieri, ci sono, quello che citavi prima tu, i manager, i grandi boiardi di Stato, la pensione più ricca d'Italia, anche lì per non fare nomi e cognomi, si chiama Mauro Sentinelli, il signore che prende 90.000 euro al mese, ma non perché, certo aveva uno stipendio molto alto, ma non ha versato contributi così elevati da garantirsi una pensione di 90.000 euro, tutto ciò avviene in base ad una legge privilegiata, la famosa legge Biagioagne, che fondava un fondo telefonico privilegiato per i boiardi del monopolio pubblico, tant'è vero, io faccio le classifiche nel mio libro e troverete, chi avrà voglia di leggerlo, nei primi posti delle pensioni d'oro, molti ex manager pubblici, Gamberale, Chirichigno e appunto Sentinelli con 90.000 euro. Tutto basato su leggi, però sono leggi che non sono più sostenibili.
È un bel privilegio essere dirigere un telegiornale, ci si sente a volte un po' fra virgolette potenti?
Ma certo, si sentono delle responsabilità, io credo appunto che cercare di fare il mestiere, come cerco di farlo io con tutti i limiti, i difetti, gli errori che comportano, ma cercando di fare e usando questa possibilità che si ha di vedere da vicino le cose, di raccontare, per cercare di raccontare quello che non funziona del sistema, per cercare di migliorare, sia un modo per rispondere, diciamo, al privilegio di poter fare questo mestiere bellissimo.
Che volte hai cercato di dare al TG4 da quella fine gennaio 2014, insomma, un nuovo studio, una nuova rubrica dentro la notizia, un nuovo conduttore?
Ho cercato di dare il volto di un telegiornale che sia, come appunto cerchiamo di essere, sempre vicino alla gente, vicino ai problemi reali. Abbiamo creato anche la rubrica Dalla vostra parte, che fa sentire la voce della gente, la voce delle esigenze reali. Poco di politica politiziana, a me poco interessano i discorsi delle alchimie, delle formule politiche, quindi chi guarda il mio telegiornale spero possa trovare molti elementi della vita reale e poco della vita del palazzo, che è sempre più distante, drammaticamente più distante dalla vita reale.
Non appari in video al TG4, però ti diverti moltissimo ad andare ospite a Quinta Colonna dall'amico Paolo Del Debbio. Lì, insomma, quando capita di dare qualche bella frustatina a qualche politico di turno, ci vai più che volentieri.
Sì, devo ringraziare Paolo Del Debbio che mi lascia appunto libero di esprimere delle cose che poi in realtà io penso siano semplicemente delle cose di buon senso, di senso comune, delle osservazioni, dei dati di realtà. Il problema è che molto spesso nel mondo della politica, e quindi anche in alcuni salotti televisivi, il buon senso è bandito, e quindi portare il buon senso sembra rivoluzionario.
Ti accendi facilmente, ma che cosa dicono i tuoi figli quando ti vedono ospite in TV, i tuoi 4 figli?
Temono che lo faccia, soprattutto le due più piccole, temono che lo faccia anche con loro quando portano a casa qualche brutto voto.
Senti, c'è il rischio di diventare anche baby vampiri già da piccoli?
C'è il rischio sempre di diventare, c'è il rischio di rassegnarsi al fatto che sia un paese di furbi in cui vincono i vampiri, vincono i privilegiati, vince chi approfitta della situazione. Io credo che quindi fin da piccoli sia necessario invece insegnare che bisogna tenere la retta via, anche se oggi in Italia sembra così faticoso e ogni tanto anche minoritario.
Di qual è invece l'insegnamento più bello che ti ha dato la tua famiglia d'origine, insomma, mamma casalinga di origini contadine, papà impiegato?
Mi hanno insegnato a non arrendersi mai, anche quando sembra tutto contro, anche quando sembra non arrendersi mai, perché quello che conta è alla sera quando ti guardi nello specchio, non quello che dicono gli altri, ma quello che sei convinto di fare tu.
Tutto quello che ti appassiona lo fai e si vede moltissimo, insomma, ti occupi di sprechi, costi della politica, ancora quando ai tempi di Gad Lerner, insomma, giravi in bicicletta per Pinocchio, ma non hai voglia, ecco, dopo tanti colpi allo stomaco, di voltare pagina?
Sì, ogni tanto lo dico anche scherzando, che vorrei scrivere un romanzo erotico che vende sicuramente più copie di saggi di inchiesta, rende di più e si rischiano meno querele, e quindi è meno rischioso. Però sai, mentre venivo su qua ad Asiago mi sono fermato a fare benzina vicino a Soave, una benzinaia mi ha detto, sono venuto a sentirla quando è venuto a parlare qui a Soave, sempre in Veneto, e ha detto delle cose forti, lei non ha mica intenzione di mollare, e mi ha guardato negli occhi e io penso di non poter dire di no.
Senti, domanda bruciapelo, i rumors dicono che dovresti prendere il posto al TG5 di Mimum, cosa c'è di vero e se ti farebbe piacere?
No, escludo, i rumors, questi sono rumors che non hanno alcuna valenza.
Senti, invece seguendo il filo di questa ultima inchiesta, hai già idea di dove andrai a parare per il prossimo libro?
Ci sto lavorando perché ci sono delle situazioni che sono anche capitate negli ultimi giorni che mi hanno spinto su una strada che avevo già in testa e che secondo me è necessario indagare in un certo modo. Quindi sì, ci sto lavorando e secondo me ci riserverà delle nuove sorprese.
Chiudiamo veramente, Mario, che cosa ti piacerebbe arrivasse davvero a chi leggerà Vampiri, il tuo ultimo libro?
La voglia di non arrendersi, un po' di mal di pancia, un po' di mal di fegato, questi sono inevitabili, chi legge i miei libri viene sempre, però poi non la cosa di non mettere la testa sotto la sabbia, di dire io non mi arrendo perché siamo convinti che se noi non ci arrendiamo, se noi diffondiamo, se noi conosciamo, se noi facciamo crescere, ebbene questo meraviglioso paese ha bisogno di noi e ha bisogno. E comunque sia, anche se non dovesse cambiare, perlomeno non farci cambiare noi in peggio da questo mondo che non funziona.
Sulla scia di queste splendide parole ringrazio veramente di cuore il direttore del TG4 Mario Giordano e spero veramente di ritrovarti prestissimo.
Grazie a voi, grazie a tutti. Un saluto a tutti gli amici di Stella FM, Mario Giordano.
Stella FM.